Parte terza. Un viaggio a Laputa, Balne Barbi, Lugnag, Glubdubdrib e nel Giappone. Capitolo primo. Durante il terzo suo viaggio, l'autore viene preso dai pirati. Malvagio contegno d'un olandese verso di lui. Arrivo nell'isola volante di Laputa. E in che modo vi è ricevuto? 2 anni dopo il mio ritorno in patria, il capitano Guglielmo Robinson della Cornovaglia, comandante il bastimento di 300 tonnellate La Buona Speranza, venne a trovarmi. Tempo addietro ero stato come chirurgo sopra un altro veliero da lui comandato in Levante e ne avevo ricevuto un trattamento più da fratello che da superiore. Avendo saputo del mio ritorno, il capitano mi fece una visita che dapprima ritenne di pura amicizia, perché egli mi tenne i soliti discorsi che si usa tenere a un amico quando non si è visto da un pezzo. Ma poi tornò alla carica, esprimendomi tutto il piacere che sentiva dalla mia compagnia e tastando il terreno sul mio programma per l'avvenire. Mi domandò se mi ero ritirato dalla carriera marittima. Mi fece sapere che egli, entro 2 mesi, sarebbe partito per le Indie e finalmente mi offerse il posto di chirurgo sopra il suo legno, promettendomi doppia paga, un altro chirurgo ai miei ordini e anche in certo modo l'ufficio di capitano in seconda, già che sapeva, mi disse, che la mia pratica del mare era pressappoco uguale alla sua. Insomma, insiste tanto che, conoscendolo anche come la miglior pasta d'uomo che fosse al mondo, non potei dirgli di no. Tanto più che, nonostante le passate traversie, non m'era sbollito il desiderio di vedere altre terre. Trovai qualche ostacolo in mia moglie, ma potei convincerla facendole balenare i grandi vantaggi economici del mio viaggio per i nostri figlioli. Il 5 agosto 1706 salpammo le ancore e l'11 aprile 1707 arrivammo al forte di San Giorgio, dove ci trattenemmo 3 settimane per dare un po' di riposo alla nostra gente, quasi tutta malata. Di là andammo al Tonchino e il capitano dovette trattenersi colà qualche tempo, giacché la maggior parte delle merci che intendeva comprare non sarebbe stata pronta prima di alcuni mesi. Intanto, per rivalersi un po' delle perdite di questo ritardo, comprò un bastimentino, lo empì di quelle mercanzie di cui i tonchinesi sogliono fare traffico con le isole vicine, vi mise 40 uomini d'equipaggio, fra i quali 3 indigeni, e me ne nominò capitano, con l'incarico di navigare per suo conto durante la sua obbligatoria permanenza al Tonchino. Dopo 3 giorni che eravamo in alto mare, una gran tempesta ci fece allontanare per altri 5 giorni verso nord-nord-est e quindi verso est. Poi il mare s'abbonì, ma il vento d'ovest seguitò a soffiare gagliardamente. Dopo 10 giorni 2 navi pirata ci diedero la caccia e presto ci raggiunsero, perché il mio bastimentino sovraccarico si muoveva appena. Né avevamo armi per difenderci. I pirati vennero all'arrembaggio e invasero il bastimento. Ma siccome secondo il mio consiglio eravamo tutti distesi pancia a terra, non ci fecero male e si contentarono di legarci. Quindi, tenendoci guardati a vista, cominciarono a frugare nella stiva. Fra costoro era un olandese che, pur non comandando nessuno dei loro navigli, sembrava godere molta autorità. Quando egli si accorse che eravamo inglesi, disse che sarebbe stato per lui un vero godimento legarci a due, schiena contro schiena, e gettarci in mare. Io, che parlavo bene l'olandese, gli risposi confessando il nostro vero essere, ma supplicandolo, la nostra comune qualità di cristiani protestanti, di vicini, di alleati, di intercedere in nostro favore presso il comandante. Ma il mio discorso lo fece andare in bestia. Egli ci minacciò ancor più aspramente e, voltandosi verso i suoi compagni, li arringò con violenza in giapponese, ripetendo spesso la parola Christianos. Il più grosso dei due vascelli pirati era comandato da un giapponese che parlava alla meglio l'olandese. Egli mi interrogò, e quando gli ebbi risposto con molta umiltà, mi garantì salva la vita. Mi inchinai fino a terra e, voltatomi poi verso l'olandese, gli dissi che ero spiacente di dover notare presso quell'idolatra maggior compassione che presso un fratello cristiano. Dovetti però presto pentirmi di queste imprudenti parole, perché codesto furfante rinnegato, non potendo ottenere dai due comandanti che fossi gettato in mare, e ciò in omaggio alla promessa fattami, riuscì però a farmi trattare in modo sì crudele, sotto un'apparenza generosa, da preferirgli quasi la morte. Infatti fu deciso che il mio equipaggio fosse spartito fra le due ciurme pirate e che io fossi abbandonato solo in un canotto, con due remi, una vela e provviste per 4 giorni. Il capitano giapponese raddoppiò per suo conto la mia razione di viveri e non volle permettere che fossi frugato. Mentre scendevo nel canotto, l'olandese mi scagliava giù dal ponte tutte le ingiurie e le imprecazioni che la sua lingua gli forniva. Un'ora appena prima che già salissero i pirati, avevo preso il punto, trovando che eravamo a 46 gradi di latitudine nord e a 183 di longitudine. Quando fui un po' discosto dalle loro navi, scrutai col cannocchiale l'orizzonte e vidi verso sud-ovest parecchie isole, sicché, alzata la vela, mi diressi da quella parte e dopo 3 ore raggiunsi la più vicina. Codesto isolotto roccioso mi fornì soltanto alcune uova d'uccelli marini che cossi con un fuoco di stoppie e di alghe secche. Così potei nutrirmi senza intaccare le mie provviste, secondo il piano prefissomi. La notte dormii benissimo sopra un materasso d'alghe, al riparo d'una roccia. E il giorno di poi feci vela verso un'altra isola. Così, passando a una terza e a una quarta, un poco i remi, un poco la vela, dopo 5 giorni arrivai all'ultima isola di quel gruppo, che si trovava a sud-sud-est della prima. E vi risparmio il racconto delle fatiche durate prima di giungervi. Codesta isola era più lontana di quel che credevo, tanto che mi occorsero 5 ore per la traversata, e dovetti anche girarle tutto attorno prima di scoprire un approdo. Sbarcato finalmente in un piccolissimo golfo, capace di appena 3 barchette come la mia, mi accorsi che tutta l'isola consisteva in una roccia con qua e là sparse alcune praterie ricche di erbe aromatiche e di frutti odorosissimi. Ne feci una bella raccolta e, dopo essermi riposato e cibato, nascosi il resto in una delle molte caverne ivi esistenti. Avendo poi trovato le solite uova, trappai delle erbe secche e delle alghe per cuocerle il giorno seguente, già che avevo con me pietra focaia, acciarino, esca e un cristallo convesso. Trascorsi la notte nella stessa caverna dove avevo accumulato le mie provviste, giacendo sulle erbe che dovevano procacciarmi il fuoco. Ma dormii appena, perché l'inquietudine prevaleva sulla stanchezza. Pensavo che non potevo fare a meno di morire su quell'isola così squallida e che tale triste fine era inevitabile, sicché mi abbattei talmente che non trovai la forza di alzarmi se non quando il sole si era già levato da un pezzo. Il cielo era purissimo e il sole ardeva in modo che non potevo volgergli incontro la faccia. Ma ecco, a un tratto, farsi un gran buio, in modo tutto diverso da quello che suole quando passa una nuvola sul sole. Voltomi verso di questo, scorsi un grande corpo opaco e mobile che sembrava diretto verso l'isola dove io stavo. Esso pareva sospeso a 2 miglia d'altezza e mi nascose il sole per 6 o 7 minuti. Però non mi accorsi nel frattempo che l'aria fosse più fredda nell'oscurità maggiore che se io fossi stato all'ombra di una montagna. Avvicinandosi ancora al punto dove mi trovavo, codesto corpo mi apparve formato di una sostanza solida, dal fondo piatto e liscio, che rifletteva il mare su cui si librava. Fermatomi sopra un'alta roccia a circa 200 passi dalla spiaggia, vidi quel corpo abbassarsi nella mia direzione a un miglio di distanza. Guardai allora col cannocchiale e scopersi moltissime persone che andavano su e giù lungo i fianchi un po' scoscesi di codesta isola volante, ma non discernevo che cosa facesse codesta gente. Per quanto il naturale istinto di conservazione e la speranza di uscire alla meno peggio dalla mia rischiosa avventura mi empissero il cuore di gioia, il lettore può immaginarsi il mio stupore alla vista di quell'isola aerea abitata da persone che sembravano poterla muovere, alzare a loro talento. Tuttavia, non avendo voglia in quell'istante di fare della filosofia, mi contentai di guardare verso qual parte si dirigesse l'isola, che sembrava essersi per un momento fermata. Quasi subito, infatti, essa si mosse venendo dalla mia parte, sicché potei distinguervi parecchie grandi gallerie e porticati, congiunti di piano in piano da numerose scalee a uguali intervalli. Nella galleria più bassa vidi benissimo diversi uomini occupati a pescare gli uccelli con la lenza e altri che stavano a guardarli. Afferrato il mio berretto, il famoso cappello era ormai consumato da un pezzo, e il fazzoletto, cominciai a fare dei grandi segnali e poi gridai anche a pieni polmoni. Una vera folla si accalcò ben presto dalla parte dell'isola prospiciente verso di me e dai loro gesti capii che mi avevano veduto, pur non potendomi rispondere. Cinque o sei di costoro salirono in fretta e in furia verso la cima dell'isola volante, probabilmente per riferire la scoperta fatta a qualche importante personaggio e domandare ordini in proposito. La folla dei curiosi intanto cresceva sempre. Dopo mezz'ora l'isola si era tanto accostata che non più di 100 yards me ne separavano. Allora presi le più umili e supplichevoli positure e parlai a costoro col più insinuante accento, ma nessuno di loro mi rispose. Le persone più vicine mi parevano, a giudicare dai loro vestiti, provviste di una certa autorità. Essi mi guardavano fissamente e si consultavano fra loro. Infine uno di essi mi diresse la parola in una lingua chiara, elegante e dolce, dall'accento vagamente simile all'italiano. Sicché io risposi loro appunto in italiano, sperando che il suono ne sarebbe più gradito ai loro orecchi. Ma non ci intendevamo affatto. Comunque essi compresero il disagio della mia posizione. Sicché, fattomi segno di scendere dalla roccia e di andare verso la riva del mare, fecero abbassare un altro poco l'isola, finché poterono calare dalla galleria inferiore una catena con uno sgabelletto attaccato. Sedutomi su questo arnese, in pochi istanti fui tirato su per mezzo di un arganello. Nota: la latitudine di 183 gradi a cui avviene l'abbordaggio dai pirati è contata a est di Greenwich, secondo la consuetudine del tempo. Oggi diremmo 177 gradi di longitudine ovest.